Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Ed eccoci qua, si è accesa la lucina rossa e siamo in vostra compagnia, care amiche e cari amici delle comunità italiane nel mondo. Vi parla dall'Italia il vostro Giacomo Schivo, che quest'oggi vi porterà dietro le quinte del 1969 con una rassegna stampa del passato, con una chiacchierata confidenziale e con tanta buona musica. Voi tutti lo sapete che il 1969 è passato alla storia per lo sbarco dell'uomo sulla Luna, ma attenzione, attenzione, non parleremo della Luna, perché chissà quante volte ne avete sentito parlare. Cambiamo una vocale, parliamo non della Luna ma della lana. Mi direte cosa c'entra la lana col 1969? Ve lo dico subito cosa c'entra. Uscì una notizia a febbraio del 1969 riguardo alla lana, che recitava così, è troppo bella, ve la devo leggere. Mentre un centro di ricerche britannico produce macchine speciali che servono a ricavare proteine dalle foglie di piante particolari, piante esotiche, onde andare a compensare in parte la carenza di proteine per la fame dell'umanità, c'è anche, badate bene, chi ha pensato di risolvere il problema trasformando in cibo la lana. Sì, la lana, che è appunto molto ricca di proteine ed è di alto valore nutritivo. Con uno speciale procedimento la lana potrà essere mutata in una sostanza gelatinosa per nulla sgradevole che ricorderà le paste alimentari. Oh signore mio!
Non sarà primavera, questo amore non è una stella che al mattino se ne va. Oh no 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 no, non sarà un'avventura. Questo amore è fatto solo di poesia, tu sei mia, tu sei mia, fino a quando gli occhi miei avranno luce per guardare gli occhi tuoi. Innamorato sempre di più, in fondo all'anima, per sempre tu, perché non è una promessa, ma è quel che sarà, domani e sempre, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà. No, non sarà un'avventura. Un'avventura, non è un fuoco che col vento può morire, ma vivrà quanto il mondo, fino a quando gli occhi miei avranno luce per guardare gli occhi tuoi. Sempre tu, perché non è una promessa, ma è quel che sarà, domani e sempre, sempre vivrà, perché io sono innamorato, e sempre di più, in
Due grandi nomi della musica italiana in quel 1969 sono sotto i riflettori per, diciamo così, le loro vicende familiari e private. Si tratta di Rita Pavone e Teddy Reno che aspettano un bambino. Anzi, facciamoci raccontare proprio dalla viva voce di Rita Pavone quel suo particolarissimo 1969. Prego, regia.
Il 1969 fu un anno, come potrei dire, caleidoscopico. Credo di aver trovato il giusto aggettivo per sintetizzare quel miscuglio di sentimenti, di avvenimenti drammatici, commoventi, entusiasmanti, frizzanti, tutti insieme. Noi eravamo come in un frullatore. Era un frullato il nostro di emozioni, di sensazioni, dolore, speranza, gioia, rabbia e anche ribellione. Come nel mio caso. Perché il fatto vuole che il 6 agosto del 1969 nascesse a Londra il mio primogenito, Alex, che in onore del grande astronauta Armstrong si chiamerà come secondo nome Neil. Come tutte le più belle storie d'amore, normalmente la nascita di un bambino significa qualcosa di importante. Per me quella storia era bellissima, la vivevo benissimo. In realtà era difficilissima. Era una storia contrastata, contestata, criticata. Oh, non piaceva a nessuno. Non c'era uno che dicesse, ma che bella coppia quei due lì. No, e io mi dicevo, forse sarà perché la mia popolarità o forse sarà perché io sembro molto più ragazzina di quanto non lo sia in realtà. Fatto sta che quella storia d'amore creò uno scalpore non solo in famiglia dove volarono le sedie, ma soprattutto nella nostra italica penisola, all'epoca sai bigotta, al punto che questa cosa era talmente forte, talmente invasiva nei miei confronti, che sembrava più che io avessi attentato alla Banca d'Italia con la rapina a mano armata che non voler sposare un uomo. Perché tutto questo? Perché il padre di mio figlio, tale Teddy Reno, era già stato sposato, anche se per procura in Messico, aveva un figlio e aveva soprattutto 19 anni più di me. La cosa bella è che, oltretutto, si aggiungeva al fatto che lui aveva ottenuto il divorzio, che era valido per tutto il mondo, meno che per l'Italia, perché il divorzio fu introdotto in Italia soltanto il primo dicembre del 1970. E allora voi capite questo mio bel soggiorno londinese, una panza così. Va bene, io sono sempre stata una ribelle. A tutti quelli, se avessi dovuto ascoltare tutti quelli che mi dicevano no, ti stai giocando la carriera, finirà tutto così, sposi un uomo che quando avrà 80 anni, io rispondevo io ne avrò 60. E allora non mi turai le orecchie e seguì il mio istinto. Perché io ero certa che se avessi perduto quell'occasione, avrei perduto forse la parte più bella della mia vita. Io credevo in quell'uomo, ma soprattutto credevo alla nostra coppia, al nostro percorso di coppia. E non mi sono sbagliata. Perché il marzo scorso, mio marito ed io, abbiamo festeggiato 51 anni di matrimonio. Grazie, grazie. Ma torniamo alla musica. Io mi trovavo a Londra, malgrado il pancione, sono andata a vedermi una scorpacciata di commedie musicali, di concerti, ma soprattutto una commedia musicale mi è rimasta nel cuore. Bella. Questa storia. Oddio, devo dire che quando loro si affacciarono sul proscenio, alla fine, tutti nudi, mio marito qualche perplessità l'ebbe, devo dire bella. Io invece apprezzai tutto, anche la nudità. E no, e devo dirvi la verità, era una bellissima storia, ma soprattutto una canzone rimane nel cuore, perché è un compendio di dolore, ma in fondo anche di una speranza per un avvenire più roseo.
starved look at one another, short of breath, walking proud in our winter coats, wearing mesmerized laboratory, facing a dying nation, a moving paper fantasy. Listen with a tall new lies, with supreme vision of lonely Jews. Let the sun shine, let the sun shine, and the sun shines in. Everybody's coming, let the sun shine, let the sun shine.
Il 1969 è stato senz'altro un anno di grazia per la hit parade italiana, che in quei 12 mesi ha sfornato un successo dopo l'altro. Successi che ancora oggi noi tutti ricordiamo, come ad esempio la canzone che stiamo per sentire adesso.
Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia, la mia voce sarà una lacrima di nostalgia. Non ti chiederò mai perché da me sei andato via. Per me è giusto tutto quello che fai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma la voce del piano lo sai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma stasera non posso nemmeno parlare perché piangerei. Io canto la tristezza che in me questa notte sarà melodia. Piango ancora per te, anche se ormai è una follia. Non ti chiedo perché adesso tu non sei più mio. Per me è giusto tutto quello che fai. Io ti amo e gridarlo vorrei. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma stasera non posso nemmeno parlare perché piangerei. Io ti amo. Io ti amo.
Aria di rinnovamento dappertutto in quel 1969, anche all'Arena di Verona. Per la prima volta si cerca di, passatemi il termine, svecchiare, fra virgolette, la rassegna estiva della lirica, facendola sposare anche con i disegni animati. Nel 1969 i giornali riportano che la stagione lirica riproporrà l'Aida, ma per la regia di Luciano Damiani, e la Turandot per la regia di Luigi Squarzina, quindi grandi nomi. Però con forme e motivi diversi, da quelli noti al pubblico dell'arena. Basti questo dato, le scenografie non cancelleranno più lo stupendo scenario naturale dell'anfiteatro, ma saranno invece adattate alla sua misura in una ambientazione tutta particolare. La terza opera in cartellone sarà il Don Carlo di Verdi, inedito per l'arena, affidato alla regia di Jean Villard. E del tutto inedite altre due manifestazioni sempre all'arena, destinate a segnare un primo passo verso la nuova caratterizzazione dell'estate veronese, una mostra delle opere di Filippo De Pisis al Palazzo della Gran Guardia e una settimana cinematografica internazionale dedicata in forma monografica alla figura e all'opera di Walt Disney.
Vorrei che fosse amore, amore quello vero, la cosa che io sento e che mi fa pensare a te. Vorrei poterti dire che t'amo da morire, perché soltanto questo che desideri da me. Se c'è una cosa al mondo che non ho avuto mai, è tutto questo bene che mi dai. Vorrei che fosse amore, ma proprio amore, amore, la cosa che io sento per te. Vorrei che fosse soltanto questo che desidero da te.
Amiche ed amici, parliamo un attimo dello Zecchino d'Oro del 1969. Sapete che si fece un calcolo, nel 69 più di 50.000 candidature arrivarono allo Zecchino d'Oro. Piovevano anche lettere di raccomandazione, che però, assicuravano i giornali, venivano aperte solo dopo la finale. C'era quella di una nonna, molto commovente, che scriveva così: al caro Antoniano e ai suoi molto reverendi padri dello Zecchino d'Oro. Il padre e la madre della mia nipotina, vispa, intelligente, ma un po' triste, la conoscerete, sono divisi da molti anni. Io penso che se la bambina canterà lo Zecchino d'Oro, la famiglia come d'incanto si riunirà. Solo questo bellissimo avvenimento potrà compiere il miracolo. Vabbè, allora, vinse quell'anno la canzone Tippi il coniglietto Hippi, cantata da un bambino che si chiamava Paolo Lanzini. Il coro era sempre diretto da Mariele Ventre.
Thank you.
Avete ascoltato, no? Con questa canzone gli hippie sono sbarcati anche allo Zecchino d'Oro. E beh, eravamo in piena epoca hippie in quel 1969, ma se questa è stata la canzone vincitrice, io penso che nessuno mi possa smentire se affermo che la canzone che negli anni è rimasta più popolare da quel 1969 all'Antoniano di Bologna è senz'altro Volevo un gatto nero.
La, 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 la. Un coccodrillo vero, un vero alligatore, ti ho detto che l'avevo e l'avrei dato a te, ma i batti erano chiari, il coccodrillo a te. Tu dovevi dare un gatto nero a me. Volevo un gatto nero, nero, nero. Mi hai dato un gatto bianco e io non ci sto più. Volevo un gatto nero, nero, nero. Siccome sono bugiardo, con te non gioco più.
La, 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 la.
Non era una giraffa di plastica o di stoffa, ma una in carne ed ossa, e l'avrei data a te. Ma i patti erano chiari, una giraffa a te. E tu dovevi dare un gatto nero a me. Volevo un gatto nero, nero, nero. Mi hai dato un gatto bianco e io non ci sto più. Volevo un gatto nero, nero, nero. Siccome son bugiardo, con te non gioco più.
La, 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 la.
Un elefante indiano con tutto il baldacchino dato a te, ma i patti erano chiari, un elefante a te, e tu dovevi dare un gatto nero a me. Volevo un gatto nero, nero, nero. Mi hai dato un gatto bianco e io non ci sto più. Volevo un gatto nero, nero, nero. Siccome sei un bugiardo, con te non gioco più.
Da una manifestazione canora per bambini passiamo a una manifestazione canora per adulti, come l'Eurovision Song Contest, ovvero l'Eurofestival come veniva familiarmente chiamato in quegli anni. Quell'anno si teneva a Barcellona. La nostra bella e brava Aquila di Ligonchio, Iva Zanicchi, vi partecipò rappresentando l'Italia con il brano Due grosse lacrime bianche.
Il nostro cuore dicevi sempre non è una stanza che si affitta. Noi ci lasciamo, la stanza è vuota,
la porta aperta resterà. Due grosse lacrime bianche, come due perle nel mare, è tutto quello che a me rimane di te. D'amore no, non si muore, se non senti la tua voce, la testa sotto il cuscino, io nasconderò.
Se questa era la partecipazione di Iva Zanicchi all'Eurofestival del 1969, dobbiamo ricordare che in quell'anno ha partecipato anche al Festival di Sanremo, vincendolo, trionfando con Bobby Solo e il brano Zingara. Proprio dalla voce di Bobby Solo ascoltiamo insieme la canzone vincitrice.
Prendi questa mano, Zingara, dimmi pure che destino avrò, parla del mio amore, io non ho paura, perché lo so che ormai non mi appartiene, guarda nei miei occhi, Zingara, vedi l'oro dei capelli suoi, dimmi se ricambia parte del mio amore, devi dirlo, questo tocca a te. Ma se è scritto che la perde, conta ormai per me.
Andiamo un attimo in Oltralpe, perché in Francia nel 1969 esce una canzone bellissima cantata da François Hardy, che in 448 diventerà una hit, Comment dire adieu, come dirti addio. E oggi purtroppo abbiamo dovuto dire addio a questa bravissima interprete della canzone francese, perché proprio il 12 giugno scorso Françoise Hardy è venuta a mancare. Allora ricordiamola con questa sua hit del 1969, Comment dire adieu. Dai, dai, parliamo di cinema 1969. Qualcuno ricorda il nome di Anne Heywood? Era un'attrice inglese che in quell'anno assurse proprio agli onori delle cronache scandalistiche per essere stata la protagonista del film La Monaca di Monza. Io qua ho sfogliato alcuni settimanali a rotocalco, ma anche tante riviste proprio specializzate dedicate al cinema, e tutte quante sono state concordi nel dire che il film La Monaca di Monza è come un grande fumettone ambientato in convento. A questo proposito ci sono delle righe molto divertenti firmate dal giornalista Luigi Cavicchioli, ve ne voglio leggere qualcuna. Allora, a scuola ci insegnarono ad apprezzare l'eloquentissima discrezione del brano famoso dei Promessi Sposi. L'autore non nasconde e non minimizza la verità, ma dice o fa capire al lettore di che nefandezze e delitti sono colpevoli la monaca di Monza e il suo amante scellerato. Non ha avuto di questi scrupoli, viceversa, il regista del film, e riprendo Visconti, che ha tradotto in pellicola la truce vicenda della monaca di Monza. Lui al pubblico ha voluto mostrare e far toccare con mano tutto quello che accadde, ma proprio tutto, dopo che la sventurata rispose, come è stato scritto nella famosa frase del Manzoni. Intanto il regista ci ha presentato una lunga scena che è una vera e propria lezione tecnica per apprendisti stupratori, un documentario didascalico su come violentare una suora riducendola per gradi dalla condizione di resistenza selvaggia a quella di inerzia consenziente. Poi c'è un numero che possiamo intitolare Striptease di una madre superiora. Dice il proverbio che l'abito non fa il monaco e ovviamente neppure la monaca. Bene, il nostro geniale regista ha eliminato totalmente l'abito ingannatore e ci ha mostrato com'è veramente una monaca. C'è dell'altro, continua Luigi Cavicchioli, una lunga sequenza che ci fa vedere la monaca di Monza che partorisce. Una forte sequenza che sembra presa da un film istruttivo. Per il lancio di questa pellicola potevano usare lo slogan: per la prima volta nel mondo viene mostrato su uno schermo, attimo per attimo, in ogni sua fase, il parto di una suora che ha fatto il voto di castità. E vabbè.
Sai, c'è una ragione di più per dirti che vado via.
Gennaio 1969, un gruppo di stomatologi americani ha dichiarato che sono in corso di avanzata realizzazione studi medici per la preparazione di un vaccino atto a immunizzare l'organismo umano contro i germi che causano la carie dentaria.
Signore e signori, buonasera.
Diamo ora un breve cenno di quello che si poteva vedere alla televisione in Italia in quel 1969, tanto per farci un'idea. Allora, sfogliando le pagine del Radio Corriere, ho preso a caso domenica 30 marzo. Sul primo canale alle 11 si iniziava con la Santa Messa, ovviamente alle 12 la rubrica religiosa, alle 12.30 andava la replica della prima edizione di Sette Voci, giochi musicali, di di Paolini e Silvestri, presentati da Pippo Baudo con il complesso diretto dal maestro Luciano Fineschi. Alle 14 la TV degli agricoltori a cura di Renato Vertunni, seguita dal notiziario agricolo. Alle 14.45 quella domenica mandavano in onda da Napoli il premio lotteria di Agnano di Ippica, dal Belgio il ciclismo Giro delle Fiandre e da Riccione il campionato italiano seniores di motociclismo. Alle 17.05 partiva la TV dei ragazzi, andava in onda La Grande Avventura con la regia di Mario Pisu, interpretata da Gino Cervi, Aveninchi, Luigi Pavese e Mara Lane. Bellissimo cast. Alle 18 era ora del nuovo appuntamento con E Domenica ma senza impegno, scritto da Costanzo e Simonetta, presentava Paolo Villaggio con Ombretta Colli, Cocchi e Renato, Oreste Lionello, Gianni Agus e la partecipazione del quartetto Cetra. La regia era di Vito Molinari. Alle 19.10 davano la registrazione di un tempo di una partita di calcio e alle 21 l'originale televisivo Silvia, una vicenda ambientata in un paesino della Germania in tempo di guerra, interpretata da Franca Nuti, Evi Maltagliati, Cinzia e Carlo De Carolis. Sul secondo andava in onda la seconda edizione di Sette Voci, presentata da Pippo Baudo alle 21.15, alle 22.20 l'avventura del Santo, Simon Templar, con Roger Moore. La TV svizzera invece mandava in onda alle 20.35 l'Intrigo e alle 22 la sua edizione della Domenica Sportiva, con notizie e commenti sui principali avvenimenti della giornata. Ma ora un po' di musica direttamente da quel 1969.
No, no. Non gettare nel vento in un solo momento quel che esiste fra noi. No. No, no, ascoltami, tu per lei sei un giocattolo, il capriccio di un attimo.
la televisione in quel 1969 si comincia a dare molto più spazio ai giovani. Voglio leggervi un piccolo articolo firmato da Gino Fantin su un programma che passerà alla storia e iniziò proprio in quell'anno, speciale per voi. Allora, ha debuttato in televisione questo rotocalco, che è il primo rotocalco a sfondo musicale dedicato ai più giovani. È curato da uno specialista del ramo, il noto disc jockey, rullo di tamburi, Renzo Arbore, che esordisce in TV proprio con questo programma. Il rotocalco si intitola Speciale per voi. Voi sono i giovani, sottinteso, e non vuole essere una pura trasmissione di canzoni, ma anche una proposta di problemi e una sede dibattimentale. Viste le pretese, ci ha meravigliato molto che il programma sia stato confinato sul secondo canale a ora tarda, alle 22:15 del martedì. Poi abbiamo visto la prima puntata e ci siamo spiegati il perché. Non si tratta sicuramente di una trasmissione per tutti, credo che basti aver superato i 20 anni per annoiarvisi. Gli ospiti, a dire il vero, sono gli stessi di un qualunque altro varietà televisivo. Per esempio, nella trasmissione di apertura abbiamo avuto Patti Pravo, l'Equipe 84, il campione motociclista Agostini, Aretha Franklin, il regista Ugo Gregoretti. Di diverso ci forniscono alcune disquisizioni tecniche da iniziati e poi si mettono a disposizione per un interrogatorio che dovrebbe essere spregiudicato da parte dei giovani presenti nello studio televisivo. È proprio questo il punto nuovo del programma. Bene, i primi interrogatori a tratti sono stati noiosi e banali, a tratti confusi e incomprensibili, a tratti sono apparsi addirittura sconcertanti per la gratuita presunzione degli intervistati. Ad esempio, qua c'era un articolo che diceva: non sta bene criticare Patti Pravo perché in Speciale per voi si è ribellata dicendo ho fatto il conservatorio. Infatti, leggo, Patti Pravo ha bravamente rintuzzato l'impertinenza di una giovane interlocutrice del pubblico che osava discutere le sue qualità canore, ricordandole che lei, Patti Pravo, ha fatto il conservatorio e la ragazza del pubblico no. Dunque, come si poteva permettere? Non so, dice il giornalista, forse le domande sono realmente impertinenti o imbarazzanti, però o si concedono o non si concedono le interviste. Se si concedono, conviene accettare anche le critiche, le riserve e le frecciatine. Comunque sia, dai ragazzi, proprio da quel 1969 ascoltiamo Patti Pravo che in diretta televisiva canta questa bella canzone.
Oggi qui, domani là, su, io vado e vivo così, o senza freni vado e vivo così, yeah. Casa qui, io non ho, ma 100 case ho. Oggi qui, domani dove sarò? Yeah, yeah, oh yeah. Qui e là, io amo la libertà.
Gira!
Ok. E nessuno me la toglierà mai.
Ginocchi!
O per un po', o per un po'. Capito, ho deciso di restar con te, ma ecco che tu, ecco che
Erna
mi hai presa tutta per te, e fra un po' io non respiro più. Mi piace andare così, senza freni vado e vivo così, yeah.
Il ballo.
io vado, vivo così,
vivo così,
o senza freni vado e vivo così.
Parliamo un secondo di fantascienza targata anno 1969, perché in America va in onda l'ultimo episodio della serie fantascientifica Star Trek, lasciando milioni di telespettatori orfani di questo grande successo televisivo. Ma la fantascienza arriva anche nella medicina, sì, perché c'è una notizia che pare quasi per l'epoca fantascientifica. Infatti il primo uomo con una vertebra tutta di acciaio è stato dimesso nel marzo del 1969 dall'ospedale di Victoria nella Columbia Britannica. Si tratta del signor William Hamilton, a 65 anni, e dicono i giornali, in seguito a un incidente che lo aveva leso in corrispondenza della schiena, sarebbe stato altrimenti condannato per sempre a letto. 11 giorni dopo la sostituzione della vertebra schiacciata con un pezzo di ricambio metallico, il malato è stato in grado di sedersi in carrozzella e di cominciare a spostarsi. Le sue sofferenze si sono in gran parte attenuate. Come va la canzonissima del 1969? Bah, è un trionfo per Gianni Morandi, che fa cantare tutti quanti con la sua "Ma chi se ne importa?".
No, non torna il conto, ho dato tanto, niente per me ci resta, ma sono contento, canto lo stesso e canto così. Così, e donna lei, quando si pente, piange davvero, non fa come me, per quei suoi occhi teneri, chissà cosa fare, ma chi se ne importa se adesso il mio cuore si spezza.
Questa bella canzone noi concludiamo il nostro viaggio dietro le quinte del 1969. Ci risentiremo la settimana prossima con un'altra chiacchierata confidenziale, in cui augureremo buone vacanze a tutti e ci accomiateremo da voi. Nel frattempo buon proseguimento d'ascolto con i programmi che verranno dopo di noi, e mi raccomando, risentiamoci tutti insieme fra 7 giorni.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Magic moments, memories we've been sharing.
I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride back.